Ciao a tutti e continuiamo con la nostra lettura di Memorie di un rivoluzionario di Victor Serge e siamo quasi alla fine del primo capitolo. Iniziamo. Bonnot, in casa di un piccolo commerciante, a Ivry, impegnava in una camera buia un corpo al corpo col sottocapo della Sûreté, Juin. Lo uccideva con parecchi colpi di rivoltella sparati a bruciapelo. Faceva un momento il morto sullo stesso pavimento, poi scavalcava una finestra e scompariva. Raggiunto a Choisy-le-Roi, sostenne un assedio di un'intera giornata difendendosi a colpi di pistola. Scrisse negli intervalli della sparatoria una lettera in cui dichiarava innocenti i suoi compagni. Si sdraiò tra due materassi per difendersi ancora contro l'assalto finale. Fu ucciso o si uccise? Non si sa di preciso. Raggiunti a Nogent-sur-Marne, in una villa dove vivacchiavano con le loro compagne, Octave Garnier e René Vallée sostennero un assedio ancora più lungo contro la polizia, i gendarmi, gli zuavi. Tirarono centinaia di colpi, trattando i loro assalitori da assassini, poiché essi si sentivano vittime, e nella casa dinamitata si fecero saltare le cervella. Anche la rivolta è un vicolo cieco, non c'è che fare. Allora, ricarichiamo presto i caricatori. Simile nell'anima a quei dinamiteros di Spagna che si alzavano di fronte ai carri armati gridando «Viva la FAI!». Sfida al mondo. Raymond, venduto da una donna ad alto prezzo, fu arrestato di sorpresa. André Soudy, venduto da uno scrittore anarchico, fu arrestato a Berck-Plage, dove curava la sua tubercolosi. Édouard Carus, estraneo a questi drammi, venduto dalla famiglia che lo nascondeva, fu arrestato anch'egli armato senza che volesse difendersi. Quell'atleta, per eccezione, era del tutto incapace di uccidere, ma ben deciso a uccidersi. Altri ancora, tutti venduti. Degli anarchici sparavano su quelle spie. Una fu uccisa. Il più furbo, tuttavia, continuava a redigere una piccola rivista individualista, sulla cui copertina turchina si vedeva l'uomo nuovo che si liberava dalle tenebre. L'istruttoria contro di me fu breve e inconsistente, poiché in realtà non ero accusato di nulla. Il primo magistrato che mi interrogò sull'identità, un uomo fine, alle soglie della vecchiaia, andò quasi in collera pensando al mio avvenire. Rivoluzionario a 20 anni, sì, e sarete plutocrate a 40. Non credo, dissi seriamente, e gli sono rimasto riconoscente di quel moto di collera rivelatore. Feci la lunga e proficua esperienza della cella, senza visite, senza giornali, senza l'infame vitto regolamentare scremato da tutti i ladri dell'amministrazione, con dei buoni libri. Capii, e ho sempre rimpianto da allora, l'antico costume cristiano dei ritiri che si facevano nei monasteri, per meditarvi da solo a solo con se stessi e Dio, ossia la vasta solitudine vivente dell'universo. Bisognerà bene che ci si torni quando l'uomo potrà infine pensare a se stesso. La mia solitudine era più che penosa, spesse volte soffocante. Circondata da lamentevoli sofferenze, e non sfuggivo, non cercavo di sfuggire a nessuno dei mali che poteva causarmi, salvo che alla tubercolosi che temevo un poco. Volevo piuttosto esaurirli, esigevo da me stesso il massimo sforzo. Credo ancora che si debba, per quanto amare siano le circostanze, andare fino in fondo alle cose, per gli altri e per sé, al fine di esaurirne la conoscenza e trarne un arricchimento. Credo ancora che siano sufficienti alcune regole molto semplici di disciplina fisica e intellettuale. Ginnastica, assolutamente necessaria a chi è rinchiuso in cella. Passeggiata meditando, facevo i miei 10 km ogni giorno nella cella. Lavoro intellettuale, ricorso a quella elevazione o a quella leggera ebbrezza spirituale che procurano le grandi opere poetiche. Passai in tutto, in diverse condizioni, di cui alcune furono infernali, una quindicina di mesi in cella. Il processo del 1913 riunì sui banchi della corte d'assise una ventina di accusati, di cui una mezza dozzina pressappoco innocenti. 300 testimoni contraddittori sfilarono alla barra per un mese. Il poco valore della testimonianza umana è di solito una cosa stupefacente. Un uomo su 10, tutto al più, sa vedere pressappoco esattamente, osservare quel che vede, ricordarlo, e poi bisogna che sappia esprimerlo, che resista alla suggestione della stampa, alle tendenze della propria immaginazione. Si vede quel che si vorrebbe aver visto, quel che la stampa o l'inchiesta suggeriscono. Contro la mezza dozzina di grandi colpevoli non vi erano prove solide di sorta, poiché essi negavano tutto. I più indiziati, 6 testimoni su 40, li riconoscevano contraddicendosi, ma avveniva che in quella confusione di osservazioni vacillanti una parola facesse colpo, traendo con sé la convinzione. Qualcuno aveva conservato il ricordo di una parola pronunciata con un certo accento, di un grido di Sudì, l'uomo della carabina, durante un breve combattimento di strada. «Andiamo, filate!» E il dubbio non era più possibile a causa del tono, dell'accento, del gergo. Non era affatto la prova scientifica, ma era la prova umana. Certi giorni il processo divenne quello della polizia che cucinava un testimone capitale, vecchia contadina mezza sorda, mezza cieca, per farle riconoscere delle fotografie. Il capo della Sûreté, Xavier Guichard, che aveva una testa da musée, confidava d'aver picchiato una donna gridandole: «Sei giovane, potrai fare la puttana, i tuoi marmocchi li ficcheremo nell'assistenza pubblica», o delle cose molto simili. Il dottor Paul, medico legale, impomatato, elegante, moderatamente pingue, dissertava sui cadaveri, prendendovi visibilmente piacere. Per 30 anni praticò l'autopsia di tutti gli assassinati di Parigi. Dopodiché andava a fare un buon pranzo, a scegliere la sua cravatta delle 5 e a raccontare nei salotti, appoggiato al caminetto, i suoi 10.000 aneddoti criminali. Un uomo felice, Monsieur Bertillon, creatore dell'antropometria, si riconobbe modestamente capace di errore in materia di impronte digitali. Una probabilità di errore su 2 miliardi circa. L'avvocato, che, credendo di metterlo in imbarazzo, ottenne da lui questo effetto di udienza, ne fu confuso. I principali accusati, Raymond Coulmen, André Sudi, il giardiniere Monnier, il falegname Eugène Dieudonné, negavano tutto e avevano, in via puramente astratta, il gioco facile. In realtà gli indizi inconfutabili li uccidevano, salvo Dieudonné che era realmente innocente, non di tutto ma di quello di cui lo si accusava, per una somiglianza dei suoi occhi neri con altri occhi più neri che erano nella tomba. Lui solo gridava la sua innocenza senza stancarsi, con frenesia, formando un contrasto impressionante con i colpevoli insolenti e beffardi che dicevano calmi, con tutto il loro contegno: «Vi sfidiamo a darne le prove». Siccome tutti sapevano la verità, la prova diventava superflua, lo sentivano e continuavano a fare il loro mestiere di desperados. Sorridenti, aggressivi, prendendo degli appunti, Raymond negava il diritto di giudicare, ma si inchinava dinanzi alla forza. Rivolgeva al presidente delle frasi spiritose da scolaro irritato. Sudì, interrogato a lungo sulla proprietà di una carabina, rispondeva tranquillamente: «Non è mia, ma come sapete Proudhon ha detto che la proprietà è un furto». L'accusa, volendo montare per opinione pubblica un buon romanzo complotto, mi aveva attribuito la parte dell'ideologo, ma dovette abbandonare questo disegno fin dalla seconda udienza. Avendo creduto di ottenere l'assoluzione, capii che in quell'ambiente l'assoluzione di un giovane russo che si batteva non era possibile, nonostante una posizione del tutto chiara, poiché nessuna responsabilità né diretta né indiretta mi incombeva in quei drammi. Non ero là che a causa del mio rifiuto categorico di parlare, cioè di farmi delatore. Distruggevo l'accusa su alcuni punti di dettaglio, e questo era facile. Difendevo la dottrina. Libero esame, solidarietà, rivolta. E questo era molto più difficile e scontentavo i colpevoli, innocenti, dimostrando che la società fabbrica il crimine e i criminali, le idee disperate, i suicidi e il denaro veleno. Ci furono due testimonianze impressionanti: il forzato Huck, testa rasata, vestito di droghetto bruno, manette ai polsi, venne a dire alla sbarra. Ho acconsentito ad accusare dei compagni perché mi si prometteva la grazia. «Vengo a ritrattare, signor presidente, perché sono stato vile, non voglio diventare un porco». E ridiscese nel suo inferno. Una graziosa piccola operaia, dal cappellino a fiori, venne a difendere il suo fidanzato destinato alla ghigliottina, Monnier, che l'aveva baciata soltanto due volte. Diceva, con una confusione puerile: «Vi giuro che è innocente». Lo era, infatti, per lei sola, quaggiù. Delle vere simpatie si stringevano tra gli accusati e i loro avvocati, fuorché Comporre no, che difendeva abilmente non so quale comparsa, ma rimaneva distante. Moro Giafferi, leonino, un profilo da buona parte con cravatta, tuonò per Dieudonné, la sua grande eloquenza dalle maniche agitate, che invocava il crocifisso, la rivoluzione francese, il dolore delle madri, il dubbio creatore di incubi, da principio mi diede la pelle d'oca. Dopo 20 minuti ero ipnotizzato, come la giuria, come la folla, in balia della sua straordinaria dialettica. Mi legai quasi di amicizia con Haddad, che si è suicidato qualche anno fa a Parigi. E cosa poteva fare di meglio un avvocato già quasi vecchio e senza fortuna? E Cesare Campinchi, oratore freddo, scintillante, che non faceva appello che alla ragione, ironicamente. Dovevo rivederlo più tardi, grande mutilato durante la prima guerra, ministro della Marina durante la seconda. Fu del partito della resistenza a oltranza. È morto in residenza obbligata a Marsiglia, mentre io mi imbarcavo nel 1941 per l'America. Ho pensato che se i desperados avessero potuto incontrare, prima della loro battaglia, uomini simili, comprensivi, colti, generosi per vocazione e professione, forse più in apparenza che in realtà, ma questo può bastare, non avrebbero seguito il loro nero cammino. La causa più immediata della loro lotta e della loro caduta mi sembrò che stesse nella loro mancanza di contatti umani. Non vivevano che tra loro, separati dal mondo, in un mondo del resto dove si è quasi sempre prigionieri di un ambiente mediocre e ristretto. Quel che mi aveva preservato dal loro pensiero lineare, dalla loro fredda collera, dalla loro spietata visione della società, era stato fin dall'infanzia il contatto con un mondo penetrato da una tenace speranza e ricco di valori umani, quello dei russi. Eravamo durante il processo rinchiusi nelle minuscole celle della conciergerie, oscuri alveoli sistemati in un'antica fabbrica di mattoni, negli stessi edifici in cui si fa visitare ancora la prigione di Girondini e la cella di Maria Antonietta. Per recarci all'udienza ci radunavamo con alcune guardie repubblicane sotto certe vecchie volte che davano una sensazione di sotterraneo. Salivamo una scala a chiocciola, situata in una delle torri aguzze che danno sulla Senna, e da una piccola porta laterale entravamo nella grande sala dell'assise ronzante di folla. Delle signore venivano là come uno spettacolo, naturalmente. Un usciere grasso, porcino quanto un essere umano può diventarlo a rare volte, circolava gravemente tra la giuria, la corte e il pubblico. La giuria aveva 12 visi attenti di uomini della strada che cercavano di capire. La corte era formata di vecchioni piccoli o grassi, sonnolenti e miopi, vestiti di rosso. Due procuratori sostennero l'accusa, il procuratore generale e il suo sostituto. Il primo fu sobrio, con una certa nobiltà d'eloquenza, il secondo di una piatta mediocrità, spesso disonesto nelle argomentazioni. Severin, Sébastien Faure, Pierre Martin, il compagno di Kropotkin al processo di Lyon nel 1883. Vennero a difendermi e a difendere in nome del diritto di asilo un commerciante che aveva ospitato Bonneau. L'ultima udienza durò una ventina di ore e il verdetto fu reso noto all'alba. Lo attendemmo insieme in due anticamere, in una strana atmosfera di riunione a Montmartre, in altri tempi. Le consuete discussioni riprendevano. Gli avvocati lividi ci accolsero, sala surriscaldata, silenziosa, i venti accusati tesi, dritti, duri. Quattro condanne a morte, parecchi ai lavori forzati a vita. Unica assolte le donne, innocenti del resto, ma in generale la giuria parigina non amava condannare le donne. Dieudonné, condannato a morte benché nessuno dubitasse della sua innocenza, compromessa da cattivi alibi, gridò una volta di più questa innocenza e lui solo sembrò sul punto di venir meno. Raymond, che aveva domandato l'assoluzione, si alzò cremisi e gridò con violenza: «Dieudonné innocente, sono io che ho tirato!» Il presidente lo pregò di sedersi, poiché il dibattimento era chiuso. La confessione non contava più giuridicamente. Quanto a me, ero condannato a 5 anni di reclusione, ma avevo ottenuto l'assoluzione di Ridette. Due rivoltelle trovate nei locali del giornale servirono a giustificare la mia condanna. La mia tranquilla aggressività, durante il dibattimento, l'aveva senza dubbio provocata. Quella giustizia m'era odiosa, più colpevole, nel senso più largo dei peggiori colpevoli. Questo senza dubbio si vedeva. Era un nemico diverso dai colpevoli, ecco tutto. Poiché l'immaginavo, l'enormità della condanna non mi sorprese. Mi domandavo soltanto se sarei riuscito a sopravvivere, poiché ero molto indebolito nel fisico. Presi la risoluzione di sopravvivere e mi vergognai di pensare così a me stesso, accanto agli altri che... Ci congedammo gli uni dagli altri sotto le alte volte del torrore. Per una spaventosa inavvertenza dissi, parlando con Raymond, una frase che non mi sono mai perdonato. «Chi vivrà vedrà», dissi, non so più a quale proposito, probabilmente perché avevo appena allora preso la decisione di vivere. Scoppiò a ridere trasalendo. «È proprio di questo che si tratta, scusami», alzò le spalle. «Per Bacco, so che pensare». Un'ora più tardi, nel livido mattino, camminavo ancora nella mia cella soffocante. Qualcuno singhiozzava senza tregua nella cella vicina e questo mi dava sui nervi. Un piccolo, vecchio guardiano simpatico e lamentevole entrò, con il viso sconvolto. «Carui, Edouard sta morendo. Sentite?» Sentii infatti uno strano respiro ansimante, al di là dei singhiozzi vicini. «È lui che rantola. Ha preso del veleno che aveva nascosto nelle suole. Ah, che vita!» Non era condannato a morte, ferrato per tutte le evasioni, ma disgustato di se stesso e di tutto, iniquamente colpito in seguito a circostanze su cui preferiva tacere, pagare per un altro. Dieudonné, l'innocente riconosciuto innocente, fu graziato, vale a dire mandato in galera a vita, bizzarra giustizia, lui che aveva visto terrorizzato all'idea della morte, invecchiato in qualche mese di 20 anni, sostenne durante 18 anni una lotta incredibile per vincere la galera. Evase parecchie volte, fu ripreso nella giungla, rinchiuso per anni in cella, evase infine attraverso il mare dei tropici, delirò di sete e di febbre, tenne testa agli squali, approdò in un luogo deserto, raggiunse il Brasile. Albert Londres lo fece rientrare in Francia, non era un disperato, ma al contrario un accanito a vivere, che non si poneva problemi. Raymond diede prova, nella sua cella di condannato a morte, di tanta fermezza che non gli nascosero la data dell'esecuzione. L'attese leggendo. Davanti alla ghigliottina, scorse il gruppo dei reporter e gridò loro «È bello, eh?» Soudy chiese all'ultima ora un caffè latte e dei croissants, ultimo piacere della terra, quello del mattino ancora grigio in cui si fa allegramente colazione in un piccolo bar. Evidentemente era troppo presto, non gli trovarono che un po' di caffè nero. «Scalognato», disse, «fino in fondo». Veniva meno per la paura nervosa, dovettero sostenerlo per le scale. Ma si dominava e canticchiò, vedendo il biancore del cielo al di sopra dei castagni, un'aria di romanza di strada. «Salute, o mio ultimo mattino». Il taciturno Monnier, folle d'angoscia, si dominò e fu calmo. Appresi questi particolari soltanto molto tempo dopo. Non ho parlato di alcuni altri che intravidi appena vagamente nella folla, come il minatore Lacombe che aveva giustiziato nel Passage Clichy un libraio, spia della polizia. Si lasciò arrestare alla fiera del Pampepato e riuscì a suicidarsi nella prigione della Santé scalando durante la passeggiata un tetto. Si uccise a mezzogiorno preciso, dopo aver parlato al suo avvocato e al direttore. Così deciso a morire che si tuffò la testa in avanti sul selciato, riducendosi in poltiglia il cranio e le vertebre del collo. Così finiva in Francia la seconda esplosione dell'anarchismo. La prima, non meno disperata, era stata quella degli anni 1891-1894, segnata dagli attentati di Ravachol, di Émile Henry, di Vaillant, di Caserio. Gli stessi tratti psicologici e gli stessi elementi sociali si ritrovarono nei due episodi. Lo stesso idealismo esigente, in uomini elementari, la cui energia non può trovare uno sfogo nella conquista di una dignità e di una coscienza più alte, perché in verità non c'è via d'uscita a loro portata, e si sentono in un vicolo chiuso, si battono come degli arrabbiati, soccombono. Il mondo di quell'epoca aveva una struttura compiuta, così durevole in apparenza da non vedervi la possibilità di un cambiamento reale. In piena ascesa, in pieno progresso, stritolava tuttavia delle masse sul suo cammino. La dura condizione operaia non migliorava che molto lentamente ed era senza uscita per l'immensa maggioranza dei proletari. In margine a questi, gli spostati trovavano tutte le porte chiuse, salvo quelle dell'avvilimento banale. Insolenti ricchezze si accumulavano con orgoglio al di sopra di queste folle. Da questa situazione nascevano inesorabilmente la criminalità, le lotte di classe con il loro corteo di scioperi sanguinosi, le battaglie insensate di uno contro tutti. Queste testimoniavano anche del fallimento di un'ideologia. Tra le vaste sintesi di Petr Kropotkin e di Élisée Reclusse e l'esasperazione di Albert Libertad, la decadenza dell'anarchismo nella giungla capitalista era evidente. Kropotkin si era formato in un'Europa completamente diversa, meno stabile, dove l'ideale della libertà sembrava avere un avvenire, in cui si credeva alla rivoluzione e all'educazione. Reclusse si era battuto per la comune, tanto generosa forza vinta lo avevano penetrato di fiducia per il resto della sua vita. Credeva al potere rinnovatore della scienza. Alla vigilia della guerra europea, la scienza lavora solo ad accrescere le possibilità di sviluppo di un ordine tradizionalmente barbaro. Si sente l'avvicinarsi di un'era di violenza. Nessuno vi sfuggirà. In altri paesi, in Polonia e in Russia, il movimento rivoluzionario, affrontando dei sistemi ibridi mezzo assolutisti, mezzo capitalisti, canalizzava queste energie erranti, trascinandole, per le vie del sacrificio, verso grandi vittorie possibili, auspicate dai popoli. Gli uomini, i fatti, le lotte erano quasi gli stessi, ma visti sotto un'altra luce storica che in Francia, in seno allo Stato Rentier, Yves Guillot, in Polonia il Partito Socialista di Józef Piłsudski assaliva i furgoni del tesoro, le esattorie del fisco, uccideva i governatori e i poliziotti. In Russia il Partito Socialista Rivoluzionario conduceva la stessa battaglia e le organizzazioni di combattimento dei socialdemocratici bolscevichi, con lo straordinario terrorista Kamo, l'intellettuale Krasin, creatore di laboratori, l'abile organizzatore Koba Stalin, l'uomo d'azione Khinkadze, il corriere Litvinov, sostenevano nelle strade, sulle piazze pubbliche di Tiflis, sui battelli di Baku, bombe e rivoltelli in pugno, la lotta per il denaro del partito. In Italia, in Pagine Libere, 1 gennaio 1911, un giovane agitatore socialista, Benito Mussolini, faceva l'elogio dei desperados anarchici. Di quell'infanzia difficile, di quell'adolescenza inquieta, di quegli anni terribili non rimpiango nulla per me. Compiango coloro che crescevano in quel mondo senza conoscerne il rovescio inumano, senza prendere coscienza del vicolo chiuso e del dovere di combattere, anche ciecamente, per gli uomini. Ho soltanto il rimpianto delle forze perdute in lotte che non potevano essere altro che sterili. Esse mi hanno insegnato che il meglio e il peggio sono affiancati nell'uomo, si confondono talvolta, e che la corruzione del meglio è quanto c'è di peggio.
la 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 la